ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Cappuccetto rosso. C'era una volta una dolce fanciulla a cui tutti volevano bene, specialmente la nonna, la quale non sapeva più che cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso e poiché le stava molto bene e non voleva portare niente altro, fu chiamata solo Cappuccetto Rosso. Un giorno la madre le disse: «Va, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portali alla nonna che è ammalata e debole e le farà bene. Levati prima che faccia troppo caldo e quando uscirai cammina composta e per benino senza allontanarti dalla strada, perché altrimenti puoi cadere, rompere la bottiglia e la nonna non avrà nulla. E quando entri nella sua stanza non dimenticare di dire buongiorno e non andare intorno a guardare negli angoli». «Farò tutto per benino», disse Cappuccetto Rosso alla madre e per promessa le dette la mano. Ma la nonna abitava fuori, nella foresta, a una mezz'ora dal villaggio. Appena Cappuccetto Rosso entrò nella foresta, le venne incontro il lupo. Cappuccetto Rosso, però, non sapeva quale malvagia bestia fosse e non ebbe paura. «Buongiorno, Cappuccetto Rosso», disse il lupo. «Tante grazie, lupo. Dove vai così di buon'ora, Cappuccetto Rosso?» «Dalla nonna». «Che cosa porti sotto il grembiale?» «Focaccia e vino. Ieri abbiamo infornato il pane, così la nonna, che è ammalata e stanca, potrà mangiare qualcosa di buono e rinforzarsi». «Cappuccetto Rosso, dove abita la tua nonna?» «Ancora un buon quarto d'ora più lontano, nella foresta. La sua casa sta sotto tre grosse querce. Più sotto c'è la macchia di noccioli che tu certo conoscerai», disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò tra sé: «La ragazzina è tenera. È un boccone grasso molto più saporito della vecchia. Bisogna incominciare astutamente da questa», e così le acchiapperò tutte e due. Si avvicinò un po' a Cappuccetto Rosso e disse: «Cappuccetto Rosso, guarda che bei fiori ci sono qui. Perché non ti guardi intorno? Credo che tu non senta neppure che gli uccellini cantano dolcemente. Tu cammini come se andassi a scuola e invece è così gaio stare nella foresta». Cappuccetto Rosso sbatté gli occhi e quando vide i raggi del sole che brillavano qua e là attraverso gli alberi e tutti quei bei fiorellini, pensò: «Se porto alla nonna un mazzolino fresco le farà molto piacere, è ancora così presto che arriverò sempre in tempo». Lasciò la strada e si internò nella foresta in cerca di fiori. E quando ne aveva colto uno, pensava che ancora più in là ce ne sarebbero stati di più belli e così facendo sempre più si addentrava nella foresta. Ma il lupo si diresse direttamente verso la casa della nonna e bussò alla porta. «Chi è?» «Cappuccetto Rosso, che porta focaccia e vino. Apri! Spingi il saliscendi!» gridò la nonna. «Sono molto debole e non posso alzarmi!» Il lupo spinse il saliscendi, la porta si aprì ed egli andò senza dire una sola parola diritto al letto della nonna e la divorò. Poi indossò i suoi abiti, si mise la sua cuffietta, si coricò nel letto e tirò le tendine. Intanto Cappuccetto Rosso correva dietro ai fiori e quando ne ebbe colti tanti quanti ne poteva portare, si ricordò di sua nonna e si rimise in strada verso la casa. Si meravigliò arrivando che la porta fosse aperta e quando entrò nella stanza tutto le parve così strano, tanto che pensava: «Dio mio, oggi mi sento angosciata, eppure sto sempre volentieri con la nonna». Gridò: «Buongiorno!» ma non ricevette risposta. Allora andò verso il letto e tirò indietro le tendine. Sul letto giaceva la nonna, che aveva la cuffietta messa fino al naso e uno strano aspetto. «E nonna, che orecchie lunghe che hai per sentirti meglio! E nonna, che occhi grandi hai per vederti meglio! E nonna, che mani grandi hai per afferrarti meglio! Però nonna, che bocca terribilmente grande hai per mangiarti meglio!» Appena ebbe detto ciò, il lupo fece un balzo dal letto e inghiottì la povera Cappuccetto Rosso. Poi, soddisfatta la sua fame, si sdraiò di nuovo sul letto, si addormentò e cominciò a russare fragorosamente. Un cacciatore che passava davanti alla casa pensò: «Come russa la vecchia? Vado a vedere se le occorre qualcosa». Entrò nella stanza e appena fu vicino al letto s'accorse che vi era sdraiato il lupo. «Eccoti qui, vecchio peccatore», disse. «Ti ho cercato tanto». Stava puntando il fucile, ma poi gli venne in mente che il lupo poteva aver divorato la nonna tutta intera e che forse si poteva ancora salvarla. Non sparò, ma prese le forbici e incominciò a tagliare la pancia del lupo che dormiva. Fatto un paio di tagli, vide balenare il Cappuccetto Rosso. Ancora un paio di tagli e la ragazza saltò fuori gridando: «Ah, com'era brutto, com'era buio nella pancia del lupo!» Dopo anche la vecchia venne fuori ancora viva, anche se poteva appena respirare. Cappuccetto Rosso corse a prendere dei grossi sassi per riempire la pancia del lupo e quando questi si svegliò volle saltar via, ma i sassi erano così pesanti che cadde pesantemente e morì. Tutti e tre erano contenti. Il cacciatore scuoiò il lupo e si portò a casa la pelle. La nonna mangiò la focaccia e bevette il vino che Cappuccetto Rosso aveva portato e si rimise in salute. E Cappuccetto Rosso pensò: «Mai più uscirò dalla strada per correre nella foresta quando la mamma me lo proibirà». Si racconta che anche un'altra volta, mentre Cappuccetto Rosso portava il pane alla sua vecchia nonna, un altro lupo le abbia rivolto la parola per indurla a fermarsi. Ma Cappuccetto Rosso se ne guardò bene e continuò diritta per la sua strada e disse alla nonna di aver incontrato il lupo che le aveva augurato il buongiorno, ma che l'aveva guardata con occhi malvagi. «Se non fossimo stati nella pubblica via, mi avrebbe mangiata». «Va», disse la nonna, «a chiudere la porta perché non possa entrare». Poco dopo il lupo bussò e disse: «Apri, nonna, sono Cappuccetto Rosso e ti porto il pane». Ma esse rimasero zitte e non aprirono la porta. La testa grigia strisciò pian piano intorno alla casa. Finalmente saltò sul tetto per attendere che Cappuccetto Rosso alla sera ritornasse a casa. L'avrebbe seguita di soppiatto e nell'oscurità l'avrebbe divorata. ma la nonna capì che questa era la sua intenzione. Davanti alla casa stava un grosso truogolo di pietra. La nonna disse alla fanciulla: «Prendi il secchio, Cappuccetto Rosso. Ieri ho cotto delle salsicce. Versa l'acqua in cui le ho cotte nel truogolo». Cappuccetto Rosso portò tanta acqua finché il truogolo fu pieno. L'odore delle salsicce salì al naso del lupo, che fiutò, guardò giù e allungò talmente il collo che perse l'equilibrio e cominciò a scivolare. Sdrucciolò giù dal tetto diritto diritto dentro il grosso truogolo, dove annegò. Cappuccetto Rosso tornò a casa tutta contenta e nessuno le fece del male. I quattro musicanti di Brema. Un uomo aveva un asino che per lunghi anni aveva portato senza stancarsi i sacchi al mulino, ma le forze gli vennero meno e diventava sempre più inetto al lavoro. Il padrone pensò di utilizzarne la pelle, ma l'asino capì che non soffiava buon vento, scappò via e prese la strada verso Brema. Là, pensava, avrebbe potuto suonare nella banda cittadina. Aveva fatto un tratto di strada quando vide un cane da caccia sdraiato sulla strada che ansimava come se avesse corso troppo. «Perché ti lamenti così, denti lunghi?» domandò l'asino. «Ahimè», disse il cane, «perché sono vecchio e divento ogni giorno più debole e anche alla caccia non posso più correre. Il mio padrone mi voleva ammazzare, ho dovuto battere le calcagna, ma ora come potrò guadagnarmi il pane?» «Sai cosa devi fare?» disse l'asino. «Io vado a Brema e diventerò musicante nella banda cittadina. Vieni con me e fatti accettare anche tu. Io suonerò il liuto e tu la batteria e il tamburo». Il cane fu contento e i due continuarono insieme la strada. Non molto lontano trovarono un gatto seduto sull'orlo della strada. Era irsuto come dopo 3 giorni di pioggia. «Orsù, che cosa ti è andato di traverso, vecchio barbiere?» disse l'asino. «Chi può essere allegro quando lo si vuole strozzare?» rispose il gatto. «Poiché sono vecchio, i miei denti si sono spuntati e sto dietro la stufa a far le fusa invece di dar la caccia ai topi. La mia padrona mi voleva annegare. È vero che sono riuscito a scappare, ma ora sono in un bel imbroglio. Dove posso andare?» «Vieni con noi a Brema. Tu te ne intendi di serenate e puoi diventare un musicante nella banda cittadina». Il gatto trovò buona la proposta e andò con loro. Poco dopo, i tre viandanti passarono vicino a un cortile sulla cui porta era appollaiato un gallo che strillava con tutte le forze del corpo. «Strilli da trafiggere il cuore», disse l'asino. «Quale pena ti affligge?» «Devo annunciare il bel tempo», disse il gallo, «perché è l'onomastico della nostra padrona. Ella ha lavato la camicina del bambino Gesù e vuole farla asciugare. Ma poiché domani, domenica, vengono degli ospiti, la padrona di casa, senza pietà, ha detto alla cuoca che mi vuol mangiare adesso. E così stasera mi dovrò lasciar tagliare la testa. Perciò grido a squarciagola fino a quando lo posso ancora. Ahi te, Povera testa rossa, disse l'asino, vieni piuttosto con noi. Noi andiamo a Brema e tu troverai qualcosa di meglio della morte. Hai una bella voce e quando faremo della musica insieme avremo una professione rispettabile. La proposta piacque al gallo e tutti e quattro insieme ripresero la strada. Ma non poterono raggiungere in giornata la città di Brema e la sera entrarono in una foresta dove decisero di pernottare. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grande albero, il gatto e il gallo si posarono sui rami. Il gallo poi volò fin sulla cima dove si trovava più al sicuro. Prima di addormentarsi guardò ancora in tutte le direzioni e vide in lontananza splendere un lumicino. Gridò ai suoi colleghi che non lontano doveva esserci una casa perché si vedeva una luce. L'asino disse: «Dobbiamo alzarci e andare avanti perché in questo albergo si sta molto male». Il cane pensò che un paio di ossa con un po' di carne attaccata gli avrebbero giovato assai e così si rimisero in cammino nella direzione della luce. La videro brillare e divenire sempre più grande finché giunsero a una casa di briganti tutta illuminata. L'asino, che era il più alto, si avvicinò alla finestra e dette una sbirciatina dentro. «Che cosa vedi, grigione?» domandò il gallo. «Cosa vedo?» rispose l'asino. «Una tavola imbandita con bellissime cose da mangiare e da bere e i briganti che siedono intorno e banchettano. Sarebbe proprio quel che fa per noi», disse il gallo. «Sì, sì, potessimo esserci noi», disse l'asino. Le bestie si accordarono e finalmente trovarono un modo per cacciar via i briganti. L'asino posò le zampe anteriori sulla finestra. Il cane salì sulle spalle dell'asino, il gatto si arrampicò sul cane e finalmente il gallo volò in alto e si posò sulla testa del gatto. Appena fatto tutto ciò, cominciarono tutti insieme ad un segnale ad eseguire il loro concerto. L'asino ragliò fragorosamente, il cane abbaiò, il gatto miagolò e il gallo lanciò i suoi potenti chicchirichì. Quindi si precipitarono nella stanza attraverso la finestra facendo tintinnare i vetri. I briganti trasalirono all'orrendo fracasso, non pensarono ad altro se non che un fantasma era entrato dentro e fuggirono spaventatissimi nella foresta. Allora i quattro amici si sedettero a tavola, si accontentarono di ciò che era rimasto e mangiarono tanto come se fossero digiuni da 4 settimane. Quando i 4 suonatori ebbero finito, spensero il lume e cercarono un luogo per dormire, ognuno secondo la propria natura. L'asino si sdraiò sullo strame, il cane dietro la porta, il gatto sul focolare vicino alla cenere calda e il gallo sulla trave maestra, e si addormentarono subito perché erano stanchi del lungo viaggio. Quando scoccò la mezzanotte e i briganti videro da lontano che in casa non c'era più il lume acceso e tutto sembrava tranquillo, il capitano disse: «Non permetteremo più che ci si cacci di casa per il corno di un caprone», e mandò avanti uno per esplorare la casa. L'inviato trovò tutto tranquillo, andò in cucina per accendere un lume e poiché gli occhi scintillanti come carboni accesi del gatto gli sembravano veramente carboni accesi, vi avvicinò uno zolfanello perché prendesse fuoco, Ma il gatto non capì lo scherzo e gli saltò sulla faccia soffiando e graffiando. Egli si spaventò terribilmente e volle uscire dalla porta di dietro, ma il cane che giaceva lì lo morse alla gamba. E mentre il brigante attraverso il cortile correva vicino alla concimaia, l'asino gli vibrò un vigoroso calcio con la zampa posteriore. Intanto il gallo, che dal rumore era stato distolto dal sonno e si era destato dalla trave, cacciò un potente chicchirichì. Il brigante corse come meglio poté dal suo capo e disse: ahimè, nella casa si è stabilita un'orrenda strega che mi ha soffiato in faccia e con le sue lunghe dita mi ha graffiato. Dinanzi alla porta stava un uomo con un coltello che mi ha pugnalato la gamba e nel cortile era sdraiato un mostro nero che mi ha bastonato con una mazza. E sopra il tetto c'era il giudice che gridava: consegnatemi quel briccone. Sono riuscito a stento a scappare. Da allora i briganti non osarono più avvicinarsi alla casa, mentre i quattro musicanti di Brema vi si trovarono così bene che non vollero più lasciarla.
Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.